non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Mmm, che profumino. Fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino, ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In gelateria non ci entro mai. Che cioccolato. Dammi un cucchiaino. Fai assaggiare un pochettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa rubina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa rubina qua?
Ma cosa sarà mai questa rubina qua? 18-28 minuti, ormai lo sapete che quando arriva questa bellissima canzone di Mina, così che lampo di genio che ho avuto, perché non è proprio semplice trovare una canzone così leggera che, e soprattutto di una bella voce femminile, Mina non si discute. Bentornato Mauro con noi, un altro appuntamento con Futopia.
Bentornato a me, bentornato a te, bentornato a Futopia e un caro saluto a tutti e a tutte.
E non siamo oggi da soli, sebbene non nello studio, abbiamo un altro ospite, ve lo presento in maniera formale, ma poi sentirete che è proprio di famiglia, il professor Donato Angelino, biologo, anche lui professore associato, insomma, in questa bellissima squadra insieme al nostro prof Mauro Serafini, appunto, l'Università di Teramo, che insomma mi verrebbe da iscrivermi perché... insomma allettante pensare però di poter partecipare alle tante cose che fate. E allora benvenuto anche a te Donato.
Buonasera a tutti, ciao a tutti.
Allora, perché è Donato oggi con noi? Allora, come vi ho un po' anticipato, l'ultimo appuntamento di Futopia è stato a luglio al Forte e io la presentavo come appunto l'inizio del Futopia 2.0, perché quello che Mauro ha sempre voluto mettere non era il suo protagonismo assoluto negli anni a venire, bensì proprio avvalersi di quello che è la squadra che è intorno e quello e si moltiplica poi questo lavoro. Lascio a te un po' Mauro presentare quell'appuntamento.
Sì, quell'appuntamento è stato sì Futopia 2.0, perché è proprio nei contenuti fondamentalmente. Primo, perché abbiamo ampliato il numero dei seminari, no? Che ce n'erano tre in questo caso. Ci siamo focalizzati, come poi sentirete, perché li sentirete tutti, su aspetti pratici, no? Ci sarà appunto Donato a suo tempo ha parlato proprio della puntata che sentiremo oggi, delle etichette, e poi ci spiegherà lui quello che, di cui ha parlato e il focus che gli ha dato e le spiegazioni, e quindi aspetto molto importante. Ha parlato anche la professoressa Carla Di Mattia, che sarà poi anche essa lei a nostro ospite, professoressa associata di tecnologie alimentari, e ha parlato proprio della conservazione degli alimenti e sono uscite tante sorprese. Poi abbiamo avuto ospite anche Serafini, tra l'altro di Terra,
sì.
E sentiremo anche lui che ci parlerà dell'esperienza Terra Terra, del cibo contadino, eccetera eccetera. E abbiamo avuto come al solito la cena regionale, e poi c'è stato il post cena, no? Che è stata, esatto, quella la novità. Infatti la pausa che abbiamo preso è proprio anche per riflettere su tutto questo, e ci sono un sacco di sorprese, poi ve le diremo, che c'è stato poi tutto il dopo, no? Abbiamo avuto l'intervento musicale, abbiamo avuto soprattutto una fantastica stronza che ci ha fatto l'oroscopo gastronomico esplosivo, cioè è stata una cosa meravigliosa, è bravissima, è stata in grado di associare ad ogni segno praticamente queste peculiarità gastronomiche, sia associate alle stelle, chiaramente al mese di nascita. È stato secondo me, ci è piaciuto a tutti e a tutte, è stata una bella cosa, e quindi replicheremo questo format.
Donato, a questo punto lascio a te la parola, perché quello che manderemo poi in onda è la registrazione dell'intervento che tu hai fatto appunto sulle etichette, ma tu non l'hai fatto proprio specifico sulle etichette, hai proprio preso la confezione, cominciando dal grande titolo, no? Ce lo vuoi un po' raccontare?
Esattamente, guarda, in realtà sono concorde con quello che diceva Mauro, perché per me è stata la prima volta che venivo al Forte, e anche quando siamo entrati in classe, tra virgolette, ho notato tanta attenzione che a volte non noto nelle classi universitarie, per cui complimenti a voi che siete riusciti a portare un pubblico meraviglioso e veramente interessantissimo. Guarda, io avevo proprio qui davanti la mia presentazione, mi ricordo che nella slide iniziale avevo messo questo messaggio di dire fa quello che il prete ti dice, non fare quello che fa, no? Perché noi nutrizionisti purtroppo abbiamo questa spada di Damocle che diciamo tante cose belle, ma poi facciamo una gran fatica, no? A farle noi stessi. E infatti avevo proprio iniziato spiegando che cosa fosse l'etichetta, e giustamente Marta ricordi che avevo messo delle foto di un pacco di cereali, no? Per far capire tutte le indicazioni che noi troviamo, perché noi dobbiamo ricordare che l'etichetta è sia uno strumento che serve all'azienda per dirci il prodotto che cosa ha, ma è anche uno strumento per noi per capire quel prodotto che cosa ha, e quindi quando noi lo inseriamo nella nostra dieta ci fa bene, ci fa male. E appunto durante tutto l'intervento avevo un pochino spiegato che tipo di informazioni ci sono sul pacco, quindi quelle obbligatorie, per esempio quanta energia, quanti grassi, quanti zuccheri, che cos'è l'alimento che mangiamo, e anche quelle cosiddette volontarie, no? E avevo fatto degli esempi, no, molto carini sulle cosiddette, per esempio, acque che aggiungono qualcosa, che ti dicono, no? Per esempio non ti fa cadere i capelli, no? Quello è un claim cosiddetto che non si può scrivere perché non è vero, e quindi tutto era volto all'attenzione del consumatore. Noi dobbiamo capire bene che cosa c'è che è di vero sull'etichetta, e ne dobbiamo essere consapevoli. Avevo poi provato a fare un po' di associazioni, no, di alcuni alimenti, per farci capire proprio che noi dobbiamo leggere le etichette, no, e stare attenti, perché per esempio ho fatto vedere che una piadina col prosciutto andiamo già fuori scala con il sale che noi possiamo quotidianamente consumare, oppure che ne so, una bevanda zuccherata, il caffè zuccherato, tutti gli zuccheri messi insieme, beh, cominciano a essere tanti, l'esempio delle uova per esempio. E avevo portato poi infine uno studio, insomma, che avevamo fatto noi, perché io faccio parte della Società Italiana di Nutrizione Umana col gruppo giovani, in cui facevamo appunto vedere che noi dobbiamo stare attenti a quello che leggiamo in etichetta. Perché? Perché molte volte noi ci facciamo un po' infinocchiare, lasciami passare il termine, no? Da quello che vediamo. Per esempio, quando noi vediamo un prodotto biologico nella carta verde, pensiamo magicamente che il prodotto è anche povero di zuccheri o di grassi. Non si sa perché, noi siamo un po' pensati, insomma, pensiamo che questi argomenti, gli alimenti sono migliori. Ma in realtà non è così, perché i prodotti biologici hanno delle caratteristiche, meno pesticidi perché utilizzano determinate, no, modi di coltivazione, ma da un punto di vista nutrizionale un biscotto biologico e non biologico sempre quel tocco di zuccheri hanno, a meno che, facevo vedere, l'azienda non li riformula, perché il soggetto che compra biologico è uno un po' più attento, un consumatore più attento. E quindi avevo concluso tutto dicendo appunto che ci dobbiamo mettere tutti quanti al tavolo per mangiare meglio, l'istituzione che deve fare corretta informazione, il consumatore che deve leggere l'etichetta e capirla, e l'azienda che deve spiegarla in maniera esaustiva. E mi ricordo che tantissime domande erano state fatte, quindi veramente è stato un bel evento a cui ho partecipato, e ringrazio te Mauro appunto per avermi invitato a questo evento.
Bene, allora io direi che non resta altro che mandare questo tuo audio e noi torniamo, casomai ti richiamiamo, non ti facciamo proprio attendere in diretta.
Non c'è nessun problema, guarda.
Va bene, ci risentiamo tra un pochino, quando andiamo poi così a trarre un po' di conclusioni. Grazie mille, certo. Donato, a dopo.
A voi.
Dunque, allora ce lo andiamo a sentire, una mezz'oretta di intervento, quantomeno interessante. Fatelo se siete a casa, così non sapete che fare, invece di guardare la televisione prendete una confezione. Vediamo che esce fuori. Ci sentiamo tra un po', e appunto questa è la registrazione dell'intervento del professor Donato Angelino.
Allora, buonasera a tutti. C'è stato un piccolo cambio di programma, ma alla fine dei conti, no? Cambiando l'ordine degli addendi, la somma non cambia. Io sono Donato Angelino, mi presento, sono un biologo di formazione, però da qualche anno lavoro con il professor Serafini, che chiamo il Mastro Serafini perché la bottega è la sua. Io sono arrivato in corso d'opera e siccome è la prima volta che vengo, insomma, a Roma, in una Roma vera, mi sono permesso di... Più avanti ne vedrete delle altre, delle citazioni di quella che secondo me la Sorellella ha fatto un po' la storia anche dell'alimentazione romana, no? Con le sue cucine e tutto. Oggi vi parlo delle etichette nutrizionali, no? Giustamente voglio fare un qualcosa di pratico, cioè a me l'importante non è tanto che capiate i termini, i numeri o quant'altro, ma che da domani mattina, quando andate al supermercato, vi ricordate che quel ragazzo aveva detto che probabilmente si potrebbe fare così o cos'ha. Allora, noi andiamo al supermercato e ovviamente davanti a noi abbiamo tutti gli alimenti. La prima cosa che voi dovete fare, più di guardare il davanti, dovete guardare il dietro, no? Dovete girare il pacco. Quando girate il pacco vi trovate davanti l'etichetta nutrizionale. L'etichetta nutrizionale, cioè tutte quelle informazioni che sono scritte sull'imballaggio su tutti i lati, in realtà non sono messe lì casualmente, ma c'è una legislazione europea anche abbastanza pesante, perché quando la chiediamo agli studenti a lezione ci impiegano parecchio tempo a capirla, che praticamente vi deve dare delle informazioni corrette, quantomeno l'azienda è obbligata a comunicarvi queste cose in un determinato modo. Ho messo i colori rosso e il verde che poi riverranno fuori più avanti perché? Perché in realtà l'azienda è obbligata a darvi delle informazioni in un determinato tipo, ma può anche decidere volontariamente di metterne delle altre. Però se lo fa, lo deve fare in un determinato modo, altrimenti è fuori legge. A questo punto ho preso casualmente una scatola di cereali da colazione per farvi capire che cosa sono le etichette. Voi che cosa trovate in un'etichetta? In realtà i cereali da colazione sono un mondo magnifico, perché sono talmente diversi fra di loro che non ci capirete niente. Questo è lo spoiler finale, insomma, di tutto. Allora, guardando questa scatola, che cosa trovate? In alto trovate la cosiddetta denominazione del prodotto, cioè voi quando guardate in faccia il pacco alcune volte non capite che cosa state mangiando, perché magari le scritte sono talmente grandi, l'immagine è talmente grande che voi non ne avete idea. Per legge sono obbligati a dirvi la denominazione del prodotto, quindi fiocchi di riso, frumento integrale ed orzo con aggiunto di vitamine e ferro. Nessuna di queste parole è posta lì casualmente, tutte quante hanno un significato. Perché? Perché guardate, per esempio, subito sotto c'è la cosiddetta lista ingredienti, cioè vi devono dire che cosa c'è dentro il prodotto. Ah, la lista ingredienti non è messa a caso, cioè l'ordine degli ingredienti sono per ordine decrescente di quantità. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire, per esempio, che quando voi trovate un prodotto che rispetto a un altro, per esempio, come primo ingrediente acqua e nell'altro latte, per dire uno yogurt, dovete capire che quello è diverso dall'altro, perché nel primo caso vi danno più acqua, nell'altro vi danno più latte. Occhio. Quindi vengono tutte messe in ordine decrescente. E guardate, se lui nella denominazione del prodotto ha scritto che c'è il frumento integrale, l'orzo e quant'altro, ve li deve dire, e quanto ce ne mette ve lo deve dire, perché voi dovete capire se c'è l'1% o l'80%, perché ovviamente il prodotto lo state pagando in base a quello che comprate. Come voi ben sapete, poi in grassetto vi vengono messi i cosiddetti allergeni, cioè se qualcuno ha qualche problema di allergia o di intolleranza deve sapere quello che sta mangiando. Questo vale anche ai ristoranti, quando trovate l'asterischino e sotto c'è scritto questo è un allergene. Poi c'è la data di scadenza, che di solito qui vi viene fatto un riferimento, poi la trovate da qualche altra parte per il pacco e lì è come tipo i minuti della cottura della pasta, non lo trovate mai finché non vi girate 6 volte il pacco di qua e di là. Poi la cosiddetta tabella nutrizionale, di cui adesso parliamo, cioè l'energia, i grassi, i carboidrati, quelli devono essere messi obbligatoriamente, perché voi dovete sapere come è fatto quel prodotto. Però siccome lui vi ha detto che ci ha messo anche le vitamine e il ferro, è obbligato in etichetta a dirvi quante vitamine e quanto ferro ci ha messo. Se lui non l'avesse scritto, non era obbligato. Ma siccome è un qualcosa che vi sta dicendo lui, guarda che io ce l'ho aggiunto, io voglio sapere anche quanto ce n'hai aggiunto, quindi sono obbligati a scriverlo. Questo è il ferro. Il peso. Occhio al peso, perché? Perché ultimamente abbiamo visto che con l'aumento dei costi delle materie prime stanno facendo una cosa carinissima, cioè vi lasciano il formato allo stesso modo, il prezzo allo stesso modo, ma vi mettono meno prodotto. Lo yogurt greco è diminuito da 170 che era, sono a 140-150. La Coca-Cola è diminuita, quindi stesso format, stesso prezzo, a voi sembra uguale, ma è diminuita la quantità. Quindi sempre guardare le quantità. Ultimamente stanno anche mettendo queste informazioni sul pacco, dove dovete riciclare le varie cose, perché il prodotto deve far bene a voi, ma deve far bene anche all'ambiente, e quindi dirvi determinati messaggi. E poi ci sono altre cose loro, senza conservanti, senza coloranti, questo ovviamente vogliono dare un quid al vostro prodotto dicendovi che è migliore di altri. Volevo un attimo fermarmi sulla tabella nutrizionale, perché purtroppo da qui nasce tutto il problema di quando voi andate al supermercato e dovete decidere che cosa mangiare. Questo regolamento dice che vi devono indicare obbligatoriamente l'energia, quindi le calorie fondamentalmente, i grassi, di cui i saturi. Non le hanno messo a caso i saturi, ma voi dovete stare attenti ai grassi saturi, perché rispetto agli grassi insaturi, conti della serva, il burro rispetto all'olio, tutto ciò che è vegetale rispetto ad animale, quell'animale fa un pochino peggio alla salute, dobbiamo un attimo stare più attenti. Carboidrati, esempio l'amido della pasta, l'amido del riso, le patate, di cui zuccheri. Questi sono gli zuccheri semplici, esempio bustina del caffè. E adesso ne andiamo a vedere. Le fibre, le proteine e il sale. La gente che mi conosce sa che sono fissato sul sale, anche oggi capirete che sono un po' fissato sul sale, perché noi non ci accorgiamo di quanto sale mettiamo nei nostri prodotti e di quanto ne mangiamo. Per esempio, questo era un prodotto che era arricchito con lo iodio, no? Voi sapete, per esempio, che se andate al supermercato ci sono dei prodotti tipo il sale che è stato arricchito con lo iodio, perché la popolazione italiana ha un problema di carenza che vi dà quei problemi alla tiroide, il gozzo grosso. Allora da qualche anno li hanno obbligati a mettere nel sale lo iodio. Costa praticamente uguale, ma si può fare un po' di prevenzione di questo tipo. Ritorno un attimo sulla scatola di prima, perché guardate, voi trovate queste tre paroline in sovraimpressione, come diceva Mike Buongiorno, no? Ricchi di fibre, con le vitamine e con il ferro. Questi che voi leggete non sono parole messe a caso, ma sono delle parole che sono legislate e che si chiamano claim, cioè praticamente sono delle informazioni, delle indicazioni che afferma che quell'alimento contiene particolari nutrienti in più rispetto al normale. Cioè quando loro aggiungono un qualcosa in maggior concentrazione e ve lo mettono in etichetta, allora ve lo devono indicare in un determinato modo. Cerchiamo di capire quali sono, perché noi quando andiamo al supermercato li vediamo scritti, ma occhio adesso ai colori. Incominciate a tenere in mente il colore verde. Il colore verde è un colore bellissimo, perché ci fa pensare a tutto ciò che è buono. In realtà non è assolutamente vero niente. Allora, noi per esempio troviamo fra questi claim, cioè queste informazioni che ci possono essere nei prodotti, per esempio a basso contenuto calorico, a ridotto contenuto calorico, senza calorie. Cioè, in base a se quel prodotto ha meno calorie rispetto a quello che è il prodotto tradizionale. Ovviamente, per esempio, perché ha meno calorie? Perché, per esempio, ha meno grassi. Allora, il prodotto, se è ottemperante, quindi è, per la legge, contiene questo senza grassi, ve lo devono scrivere in etichetta. Guardate, io qui ho preso due pacchi di cracker, no? Questi qui sono quelli... Io ovviamente non ho nessun conflitto di interesse con le aziende, per cui ho messo veramente etichette a caso. Mulino Bianco fa le sue, i suoi cracker che hanno 13 grammi di grassi, no? L'olio che ci mettono dentro, tant'è che quando voi li mangiate sono buoni perché sanno di grasso, altrimenti non saprebbero di niente, tipo questi qua che non sanno di niente, però hanno 1.5 grammi di grassi. Infatti lui qua sopra ha scritto a basso contenuto di grassi, ma lo può scrivere soltanto se, eccolo qua, se ha meno di 3 grammi per 100 grammi. Altrimenti voi potete chiamare l'azienda e dire: guarda che hai scritto una stupidaggine sopra l'etichetta, quando non è vero. Noi di solito facciamo un pochino più caso non tanto a questa scritta ma a quest'altra, quando voi li troviamo a tasso accresciuto, a tasso ridotto di qualcosa, cioè quando ci mettono più di qualcosa o meno di qualcos'altro. Esempio, guardate, queste sono due mozzarelle, no? quella blu è quella intera, che ha un determinato quantitativo di grassi. Guarda caso, quella che ha meno grassi è verde. È fantastico. Ha meno 30% di grassi saturi rispetto al suo equivalente blu. Quindi ci sono alcuni prodotti che vengono creati per avere meno grassi e ve lo devono dire in etichetta e ve lo devono dire in maniera ben specifica. L'altro di cui di solito facciamo... Erano invertiti? Ah, ok. Quello verde aveva meno grassi.
Uno ce l'aveva di più.
Ah, ok. Si vede che ho invertito le due tabelle. Ottimo, ottima osservazione. Poi ci sono quelli lì che hanno pochi zuccheri o senza zuccheri. Qui ragazzi dovete stare attenti perché la gente si fa infinocchiare con poco. Allora, questa per esempio è la Coca Zero. In questo caso non ci sono zuccheri, sono zero. E di solito utilizzano i cosiddetti edulcoranti, cioè sono delle sostanze che vi danno il sapore dolce ma non vi danno potere calorico. Sono delle fibre, fondamentalmente voi non li sentite. Poi abbiamo quelli per esempio del cosiddetto zero zuccheri aggiunti. Cioè cosa vuol dire? Vuol dire che io faccio la marmellata e magari sono presenti gli zuccheri della frutta, perché la frutta c'ha gli zuccheri, ma non si sa perché molta gente si ferma al primo pezzo, zero zuccheri. L'aggiunto gli sfugge sempre. In questo caso ci sono i cosiddetti edulcoranti di cui vi parlavo, però quando voi andate a vedere l'etichetta c'ha almeno 4 grammi di zuccheri, che non sono tanti, però comunque ce li ha. E molte persone non fanno attenzione quando vanno a fare la spesa alla parola aggiunto. Questo vale per lo zucchero, ma soprattutto vale per il sale, perché anche in questo caso voi potete avere diversi tipi, no, di prodotti che sono a basso contenuto di sale o senza sale, e loro sono obbligati a dirvelo in etichetta. Per esempio questo qui sono delle gallette abbastanza infime, purtroppo sono senza sale, e loro ve lo scrivono e dietro c'è zero sale. Però per esempio guardate, questi qui della Dori hanno fatto una linea dedicata di colore blu in cui è a ridotto contenuto di sale rispetto al rosso che ha il sale. Tutto bello. Guardate, questi qui invece sono quelli delle patatine. Non so se voi vedete la scritta aggiunto, io ho fatto fatica a vederla quando l'ho vista, cioè quando ho messo la foto. Vedete? È senza sale, per cui un occhio non attento si ferma al senza sale e poi ci cade sopra, perché comunque c'ha il sale. Oppure quelli della Pavesi, che per esempio mettono salato senza granelli di sale in superficie, che a qualcuno dà gusto sentire la pacchetta di sale sopra la superficie del cracker. Qui non ci sono, ma vi assicuro che più o meno il contenuto di sale è lo stesso, cioè ve li hanno messi nell'impasto. Però magari uno dice, ah, ma magari non mi becco quelli sopra, ne mangio di meno, in realtà mangiate sempre la stessa cosa, quindi occhio quando fate la spesa. Poi c'è il discorso delle fibre, che appunto come menzionava Mauro prima, bisognerebbe aumentare, diciamo, soprattutto nella nostra cultura occidentale. Quindi ci sono dei prodotti che, per esempio, il fonte di fibra 3 grammi per 100 grammi ad alto contenuto sopra i 6 grammi, e qui ve lo scrivono, no? Questa pasta è fonte di fibra, questa pasta è naturalmente ricca di fibra, guardate, quasi tutta integrale. Spoiler, quando vedete i prodotti scuri vi potete fidare che probabilmente hanno un po' di fibra in più rispetto agli altri. Spero di non aver sbagliato qui, però per esempio qui abbiamo le proteine, no? Che di solito sono quelle che in teoria dovremmo mangiare di più, in realtà ne mangiamo addirittura troppe, per questo che Mauro ha tolto anche un po' di insaccati, oltre al grasso anche le proteine. Questi per esempio hanno più proteine rispetto a questi e zero grassi, tutto bello perché è verde, no? Anche in questo caso il verde ci aiuta a capire. Tornerò più tardi sul verde, finché non abbiamo i cosiddetti mitici prodotti leggero light. Il light è un qualcosa che di solito è senza grassi, no? Ha meno energia. Occhio al prezzo, perché se tanto la materia non si crea, non si distrugge, se voi togliete il grasso, qualcosa a quel prodotto glielo dovete dare per tenere il 100%, e di solito è l'acqua. Voi pagate l'acqua al posto del grasso. Quindi già mangiate meno grasso, poi lo pagate anche di più, siete fessi due volte. Quindi occhio a come interpretate i prodotti. E poi c'è il naturalmente, per esempio questi sono dei broccoli che sono naturalmente ricchi di fibre e di vitamina C, cioè la pianta stessa ce li aveva già, quindi voi potete scrivere in etichetta, guarda che io ce li avevo già. Oltre a questi claim nutrizionali, cioè praticamente quando il prodotto contiene un ingrediente e loro ve lo dicono, ve lo fanno capire, ci sono i cosiddetti claim salutistici. Cioè che cosa vuol dire? sono quei famosi prodotti che voi sulla etichetta trovate scritto abbassa il colesterolo, vi fa bene a questo, vi fa bene a quello. In realtà qui si gioca tutta la partita, perché se voi vedete due yogurt di cui uno vi dice va basso il colesterolo e l'altro no, giustamente dice cacchio, quasi quasi prendo quello. Però prima di poter scrivere determinate cose in etichetta si chiede il parere all'ente europeo per la sicurezza alimentare, che si chiama EFSA, è un ente governativo che sta a Parma, in cui voi fate tutte le vostre carte, gli dite il mio prodotto può avere questo in etichetta? Sì, no, non lo può avere. In un mondo normale. Nel mondo italiano ognuno fa un po' come gli pare, no? E qui vi ho portato tre esempi. Il primo esempio, di cui voi sicuramente avete sentito dire, per esempio, il Danacol. Il Danacol è una bevanda che contiene steroli vegetali, cioè tipo il colesterolo, ma viene dalle piante, che noi lo mangiamo, il nostro corpo lo riconosce come fosse colesterolo, quindi dice al corpo, guarda, non produrre colesterolo perché lo sto prendendo da fuori. Questo qui, bevuto tutte le sere per 15 giorni, almeno vi abbassa del 10% il colesterolo nel sangue. Semaforo verde, l'EFSA ha detto che voi potete scriverlo sull'etichetta. Vi faccio un altro esempio un po' borderline, secondo me, un po' che sta lì e là. Guardate, queste sono delle acque della Levissima che voi trovate al supermercato ad un costo esplosivo, in cui all'interno dell'acqua hanno messo lo zinco, il potassio, il magnesio e le vitamine. Quindi possono scrivere tutte queste cose qua, no? Che fa bene, se vuoi no, questo qui contribuisce alla protezione delle cellule dallo stress ossidativo, la funzione muscolare, lo possono scrivere perché? Perché il singolo ingrediente è legato a questa funzione sul corpo. Tuttavia, mi viene in mente a me, ma perché devo andare a comprare l'acqua che costa tanti soldi, arricchita di questo, quando posso prendere una pesca, un'albicocca, mangiarmela e avere gli stessi nutrienti? Quindi è vero ciò che dicono, io gli ho dato un giallo perché posso fare un'alternativa che mi fa molto meglio. La prossima è la migliore. Queste sono praticamente delle bottiglie d'acqua che sono in commercio, in cui praticamente, guardate, su un litro di acqua, attenzione, su un litro di acqua ci hanno messo un estratto di cocco e vi vengono a dire che in un litro di acqua l'estratto di cocco è quello che vi reidrata. Cioè voi vi bevete un litro di acqua, mettete acqua nel vostro corpo per reidratarvi, ma quell'anticchia di cocco sarebbe quella che poi vi dovrebbe fare bene. Come dicono dalle mie parti, stronzata, è bollino rosso, quindi non vi fate infinocchiare, non è quello l'effetto che voi dovete ottenere. Questo invece l'ho trovato per caso e mi ha fatto tanto ridere, perché questi sono praticamente il pecorino del Colle che hanno detto che questo formaggio, un pecorino, quindi la prima cosa che c'hanno i formaggi sono i grassi, loro hanno sostituito invece dei grassi, diciamo, barra colesterolo, degli acidi grassi omega 3 e omega 6 che vi dovrebbero far bene. In realtà questo vi confonde da un punto di vista nutrizionale, perché magari Mauro ha detto mangiate meno formaggi, arriva il tizio e vi dice ma come, quello ha detto che c'era il pecorino che aveva poco colesterolo, no, vi confonde. Quindi per gli omega 3 e gli omega 6 mangiate il pesce che vi fa tanto bene, lasciate stare il pecorino. A questo punto vi voglio fare una carrellata di esempi pratici, perché dovete uscire da qui dentro e tentare di capire cosa e come dovete mangiarlo, ma soprattutto quando. Da quell'etichetta che io vi ho detto prima, noi che cosa dobbiamo sapere? Che più o meno, standardizzando una dieta da 2000 calorie, più o meno maschi femmine qua dentro mediamente, noi dobbiamo praticamente avere 45-60% di energia dai carboidrati, ma questo è un numero pratico. 75 grammi di zuccheri devono essere tutto lo zucchero che voi dovete prendere in una giornata, mediamente, da tutte le fonti, e adesso vedremo. Poi abbiamo, vabbè, le proteine. Tra i grassi dovete prendere meno di 20 grammi di grassi saturi al giorno, no? Guarda caso, queste sono tutte cose che c'erano nell'etichetta di prima, quindi sul prodotto voi lo trovate. Per cui vi potete fare quattro conti di quello che io vi sto raccontando. Poi abbiamo il sodio, quindi il sale. Massimo 5 grammi di sale in un giorno. Mediamente la popolazione italiana sta su 9 grammi. Dobbiamo arrivare a 5, in teoria dovremmo arrivare a 3. Ma se arrivo, cioè se mi dite tre mi sparate e mi mandate fuori. E il colesterolo, che sono i 300 mg. Andiamo un attimo a vedere se quello che vi sto dicendo vi suona. Chi di voi non ha mangiato una piadina col prosciutto? Quando noi mangiamo una piadina col prosciutto crudo, che cosa facciamo guardando al sale? Guarda, ho preso dei prodotti molto, appunto, quelli della Lidl al mercato. Questo è il quantitativo di 100 grammi di piadina di sale, no? Qui siamo a una porzione da 120 grammi, sono quasi 2 grammi e mezzo. Quando ci mettete, facciamo i bravi, ma ci mettiamo 50 grammi di prosciutto che non ci crede nessuno, fossero 50 grammi sarebbe metà di questo, sono altri 2 grammi e mezzo. Cioè voi con una piadina col prosciutto avete finito tutto il sale di oggi. Dovreste andare a domani a prendere il sale. Quindi, questo poi ho messo soltanto 50 grammi di prosciutto, non ho aggiunto il pecorino nel mezzo, che avreste già sforato tutto il sale che vi dovete mangiare. E poi che fate? Non ci bevete niente sopra? Ci bevete una Coca-Cola. Ottimo. La Coca-Cola, tutta la lattina, ha 35 grammi di zucchero. Cioè ha circa 7 bustine di zucchero al suo interno. Dopo la Coca-Cola vi prendete il caffè, ci mettete un'altra bustina. Cioè praticamente voi con il pasto vi siete fatti tutto il sale di oggi e metà dello zucchero della giornata, quindi siete fondamentalmente fuori. E vi ho raccontato una cosa talmente banale, che era la piadina col prosciutto e la Coca-Cola, che però vi deve far riflettere per quello che voi mangiate e quello che in teoria dovreste mangiare. Parlando del colesterolo, voi oggi decidete di farvi le vostre 2 uova a settimana e guardando appunto al colesterolo arrivate a questa cifra. La cifra era in 300 mg. Ovviamente nessuno di voi sbatte 2 uova e li mette nel tegamino, ci si mette qualcosa dentro. Quindi in caso vorreste aggiungere un po' di pancetta, un po' di formaggio, con il colesterolo siete già abbondantemente fuori. Per cui c'è l'amico Nozaradan che dice: se apri questo frigo non so come aiutarti, no? Anche un piatto che a voi sembra una stupidaggine come le uova col formaggio o la pancetta, ragionando su quei valori, che cosa dovete fare? Fondamentalmente dire: ma forse questo mi posso regolare, me lo mangio oggi, oppure nel pasto successivo cerco di recuperare togliendo degli alimenti ricchi di sale, ricchi di colesterolo, o domani mi faccio un altro pasto. Se tutto questo vi sembrava semplice, in realtà c'è ancora qualcosa di molto più complicato. Perché? Perché io finora vi ho parlato di un qualche cosa di singolo, cioè vi ho detto la piadina, il prosciutto. Guardate questo caso e cerchiamo di capire cosa fare. Guardate, questi sono dei cereali da colazione. Tutti quanti hanno più di 6 grammi di fibra, per cui possono scrivere sull'etichetta che sono, no, ricchi di fibre. Dici: cacchio, però sto cereale è ricco di fibra, il prof mi ha detto che io posso, devo prendere la fibra. Poi guardate però, quando vado a prendere i grassi, hanno un contenuto di grasso mostruoso, incluso quello degli zuccheri, che comparandolo vicino appunto a degli altri cereali normalissimi, che però hanno poca fibra, ma hanno sicuramente molto meno zuccheri e grassi, a questo punto che faccio? Mi compro il cereale che ha più fibra, ma anche più grassi e più zuccheri, o il cereale che ha meno fibra, ma meno grassi e meno zuccheri? Io non ci sto a capire niente, perché ovviamente voi dovete fare una scelta, e qui vi tiro fuori la mia parola magica, che è la personalizzazione. Voi dovete guardare la vostra giornata lavorativa, le vostre attività, il vostro metabolismo. Se poi vi buttate sul divano e andate in palestra, cioè voi davanti allo scaffale del supermercato dovete già decidere che cosa state facendo e come andate a muovermi, o se andate a muovervi. Quindi non è vero che voi dovete bandire i prodotti ricchi di grassi, ricchi di sale. Voi dovete basare la vostra alimentazione sui prodotti che vedete. Perché? Perché quelli devono darvi il carburante per la giornata. Se la giornata è bassa, mangiate basso. Se la giornata è alta, mangiate alta. Questo è un po' il suggerimento nutrizionale. Io faccio parte della Società Italiana di Nutrizione Umana e con i miei colleghi giovani, nonostante i capelli bianchi ancora ci chiamiamo giovani, abbiamo fatto proprio questo. Cioè noi siamo andati in giro per i supermercati, in realtà abbiamo fatto online la ricerca dei dati, tentando di capire proprio questo. Cioè quando io vado al supermercato e mi trovo davanti dei prodotti che hanno scritto sull'etichetta questo riduce, c'ha meno grassi, meno zuccheri, più fibra, meno fibra, qual è il migliore di quelli? Cioè io che cosa trovo sul mercato? Quando trovo quei cereali da colazione, quanti ne trovo? Come si piazzano? E allora abbiamo fatto tutta una ricerca in cui abbiamo visitato i 13 supermercati online, abbiamo estratto tutti i dati e tutto quanto, di cui oggi vi voglio fare 2 esempi pratici. Allora, questo è uno studio che abbiamo pubblicato recentemente sulla pasta, no? Adesso questo mi dice: mo manco la pasta possiamo mangiare, in Italia siamo famosi per quello. A voi quanti tipi di pasta vengono in mente? Noi di solito pensiamo sempre alla pasta secca, cioè lo spaghetto, il fusillo. Beh, in realtà abbiamo anche la pasta fresca, ma soprattutto abbiamo quel diavolo tentatore che è la pasta ripiena, no? L'agnolotto, il tortellino, il cappelletto. Io poi sono di Pesaro, tendente alla Romagna, per cui dalle mie parti, insomma, ce n'è aiosa. Non solo, ma questa pasta può essere sia fresca che secca, perché voi trovate anche i tortellini secchi, i cappelletti secchi, gli agnolotti secchi, i ravioli secchi. Quindi dobbiamo tentare di capire quello che c'è sul mercato, ma soprattutto darci noi un'idea di quello che stiamo mangiando. Guardate, questa qui è la pasta fresca, la pasta di semola, quindi la classica pasta fresca che trovate, la pasta all'uovo e la pasta ripiena. Voi quando cucinate questa roba non state per esempio a guardare quanto sale mettete nella pentola, oppure che condimento utilizzare, che sugo fare, cioè per voi sono tutti uguali. Ma se voi andate a vedere, i grassi della pasta ripiena sono molti di più degli altri. Ovviamente se dentro ci metto la carne di cinghiale, dentro l'agnolotto, è diverso se mi sto mangiando un fusillo. Non solo, ma anche i grassi saturi, ovviamente se ci mettiamo un ripieno animale avrà molti più grassi saturi, e soprattutto il sale. Guardate, la pasta in realtà non ha quasi sale, la pasta secca. La pasta ripiena sì, perché voi ci mettete il ripieno della carne o di quello che vi pare. Per cui questo che cosa vi serve? Vi serve a dire, ma quasi quasi la prossima volta che faccio la pasta ripiena uso un sugo semplice invece di un sugo carico, oppure metto meno sale nella pasta rispetto a quella. E da lì ritorna il prete, cioè fate quello che vi dico, poi ovviamente quando mi mangio gli agnolotti ogni tanto ci penso anch'io al ragù di cinghiale e me li mangio lo stesso. Però dovete personalizzare, cioè quando decidete che cosa mangiare dovete capire quello che state mangiando e di conseguenza cucinarlo in un certo modo. Questa era la stessa cosa della pasta secca. Ovviamente la pasta ripiena ha molti più grassi saturi e molto più sale, quindi dobbiamo pensare a quello che mangiamo. Qui volevo entrare in un campo che si rallacciava un pochino a quello che diceva Marta tra i vegetariani e gli onnivori, no? Ultimamente sta arrivando alla moda, magari ve ne ha parlato anche Mauro tra le fake news, del discorso del senza glutine, no? Il senza glutine sta diventando una moda. Voi sapete che il senza glutine lo mangiano delle persone che hanno dei particolari problemi intestinali, che non tollerano il glutine e stanno male. Non si sa per quale motivo, soprattutto il tennista Djokovic, no? E Gwyneth Paltrow ha incominciato a dire che quando mangiava senza glutine si sentiva meglio. Quindi noi arriviamo più o meno a 50 persone, loro quando parlano arrivano a 7 milioni di persone in stecca e la gente li segue. Vi volevo fare appunto, ovviamente il senza glutine è rivolto a loro, perché i prodotti senza glutine sono formulati in maniera diversa, hanno tante altre cose che gli altri non hanno e che a noi farebbero male o comunque non farebbero bene. Guardate, la pasta senza glutine in teoria, da quanto ci dicono, dovrebbe fare meglio perché ha determinate caratteristiche. Ma in realtà, guardate, ha molti più grassi rispetto alla pasta convenzionale. Perché? Perché la pasta senza glutine non sa di niente. Proprio per il fatto che ci devono mettere tante cose dentro, incominciano a metterci più grassi per farvelo sentire meglio, altrimenti c'ha quel polistirolo cartonato che quando voi mangiate dici non è che è proprio il massimo. Ha meno fibre rispetto alla pasta normale, quindi anche in quel caso ne introducete di meno. E ha molte meno proteine. Adesso le proteine della pasta non è che siano il massimo della vostra alimentazione, però comunque ne ha molte di meno. Quindi non è vero che la pasta senza glutine è meglio dell'altra quando voi l'andate a comprare al supermercato. L'altra, e tra un po' ci riarrivo, è sul biologico, no? Perché il biologico ha una grande valenza sull'agricoltore, perché può vendere meglio il suo prodotto, per l'economia, dal punto di vista dei pesticidi. Ma adesso vedremo che da un punto di vista nutrizionale le paste sono fondamentalmente uguali, non c'è differenza da un punto di vista nutrizionale. E questo adesso lo vedremo meglio, guardate, forse hanno un pochino più di fibra? Bah, insomma, alla fine dei conti, niente di che. Quando noi andiamo a vedere, perché poi giustamente il sale rientra nel mio cervello, i prodotti, guardate, i pallini sono quanto sale hanno, verde, giallo e rosso in ordine crescente. Guardate, la pasta ripiena, 100 grammi arrivano anche a 3 grammi di sale. Cioè vuol dire che se ci mettete vicino un sugo un pochino più carico vi siete fregati tutto il sale della giornata. Quindi non pensate di farvi la piadina col prosciutto la sera, perché avete preso 2 giorni in uno solo e siete fondamentalmente fuori. Sono un terrorista, lo so.
È giusto.
Quindi vedete, questo è il caso della pasta fresca, in cui alcune arrivano anche quasi a 4 grammi di sale quando voi li mangiate, e siccome l'OMS ci dice che dobbiamo arrivare a massimo 5 grammi, siamo messi abbastanza male, dobbiamo assolutamente guardare al sale che noi mangiamo. L'ultima cosa che vi dicevo sul biologico è che noi ultimamente nei supermercati troviamo un sacco il biologico, e il verde è il colore preferito del biologico, no? Quindi il verde ci dà speranza. In realtà questo è quello che noi chiamiamo in gergo l'effetto alone, cioè cosa vuol dire? Che voi prendete una qualità di un prodotto e pensate che tutto il prodotto sia migliore. Cioè, come se voi guardate Mauro e gli dite: ah, Mauro è bello, allora anche io che lavoro con Mauro sono bello, no? Di ritorno. In realtà non è vero niente. Quindi non è che perché questo è biologico che allora c'ha anche meno grassi, meno sale, meno zuccheri. No, è soltanto biologico, è fatto in un determinato modo. Quindi noi quello che abbiamo fatto è stato proprio questo: andare a guardare su diversi prodotti quanto le etichette fossero diverse. Guardate, tutti i valori dell'energia e dei grassi sono uguali, cereali, biscotti, merendine, fette biscottate sono esattamente allo stesso punto, non cambia niente, può essere diverso il metodo di produzione, ma da un punto di vista nutrizionale sono uguali. Però ovviamente c'è sempre l'eccezione che conferma la regola, non lo so. Guardate, noi per esempio per le marmellate abbiamo visto che effettivamente le marmellate biologiche avevano meno energia rispetto alle marmellate normali. Bah, siamo andati a guardare l'etichetta a sto punto, perché abbiamo capito che lui ci deve dare la denominazione del prodotto e che cosa mette dentro. Guardate, il biologico aveva più frutta rispetto al normale e quindi fatto 100 metteva meno zuccheri rispetto all'altra. Cioè, il produttore ha formulato il prodotto proprio in maniera diversa. Poi vi ha detto che è anche biologico, ma in partenza sono due prodotti diversi, perché questa ha molto più frutta di questa, per cui l'energia è più bassa. Quindi non fatevi infinocchiare dal fatto che è biologico. No, semplicemente era un altro prodotto. Perché poi giustamente chi mangia biologico che spende di più è anche una persona che vuole di più. Per cui si stanno creando delle linee di prodotti che sono fatte per persone che spendono di più e sono formulati in maniera diversa. Quindi non è il biologico, ma è che sono fatti in maniera diversa. Vengo alle conclusioni, perché quello che deve emergere da qui è che cosa? Che ci deve essere una serie di entità che vi deve far capire quello che vi ho detto. Quando voi andate al supermercato, che scelte fare? Nessuno ve lo deve dire, nessuno vi deve dire questo non lo devi comprare, ma quello sì, perché voi dovete pensare su voi stessi. Quindi dovete avere una certa cultura, quei tre numeri che vi ho detto adesso, i 75 grammi di zucchero, i 5 grammi di sale, tre numeri in croce. Una volta che voi ci ragionate e dite: ma da stamattina che cosa ho mangiato, e guardo le etichette, ci potete arrivare. L'istituzione, cioè quello che noi facciamo adesso, quello che io sto facendo adesso in teoria, dovremmo iniziare dalle scuole elementari a farlo, a tentare di capire come far capire alle persone la nutrizione, che cosa state mangiando, e che il fatto della dieta non deve essere repressiva, punitiva, ma capire quello che voi state mangiando. Ma anche le aziende, perché ci sono dei tavoli governativi dove ci sono i ministeri, le aziende e noi, dove gli facciamo capire che alcuni prodotti possono essere riformulati. Un classico esempio è il pane. Io vengo da Parma come università, dove il pane ha zero sale. Scendendo voi arrivate anche a 2 grammi di sale per 100 grammi. Chi è che non mangia un etto di pane al giorno? Vi siete fatti 2 grammi. Niente piadina, niente prosciutto, perché c'è il pane. Il sale nel pane non serve a niente, vi serve soltanto a dare quel sapore. Il sale nella salsiccia serve perché sennò ci crescono i batteri dentro. Quindi tentare di far capire di abbandonare il gusto salato per un qualcosa di più leggero vi porta ad avere meno sale. Ovviamente concludo sempre con il prete, quindi tentate di capire quello che vi dico e vi ringrazio.
Bene, dunque, torniamo in voce di nuovo con Mauro Serafini, il professor Donato Angelino. Donato, bentornato, siamo qui. Allora, grazie. Anche per motivi di tempo, diciamo, io ho editato, tagliato un po' così il tuo intervento di quel giorno. C'è qualcosa che vuoi aggiungere? La prima domanda che mi viene da farti.
Beh, la prima cosa è che spero di non aver rovinato la cena a nessuno con qualche indicazione un po' troppo forte, ecco. No, però voglio appunto risottolineare questo, che non esistono alimenti che fanno bene e che fanno male, esistono diete che possono essere più o meno salutari, perché siamo anche noi, dobbiamo comporre la nostra dieta con gli alimenti, e per farlo correttamente dobbiamo leggere l'etichetta e i prodotti.
Donato, guarda, benissimo, perché sei stato chiaro come sempre. E allora, però, adesso, insomma, se dovessimo dare il suggerimento della vita, no? Perché l'etichetta a ognuno di noi, alcuni li rassicura, no? E quello è il modello furio, per cui il calcolo di tutto, no? Per non esagerare, eccetera. Però altri rifuggono dalla lettura dell'etichetta, no? Però è chiaro che poi, come al solito, la saggezza sta nel mezzo, no? Per cui, se tu dovessi dare un consiglio alle persone che ci stanno ascoltando, no? Che cosa, quale degli aspetti che si trovano sull'etichetta bisognerebbe comunque dare un'occhiata sempre, quella per dire, guarda, vediamo un attimo quanto di questo c'è. Di che cosa, secondo te? Qual è la priorità?
Beh, sicuramente dobbiamo dare priorità ad un qualcosa che nella dieta tendiamo sempre ad abbondare, quindi i grassi e gli zuccheri. Sono quelle cose che noi dobbiamo stare attenti. Poi, ripeto, bisogna sempre contestualizzarlo nell'alimento, no? Facevo l'esempio del pecorino che conteneva il grasso buono del pesce, no? Quindi cerchiamo di capire l'alimento in toto, come è fatto, e cerchiamo di impararlo. Dopodiché focalizziamoci su quello che noi dobbiamo diminuire e dobbiamo cercare di stare in forma con determinati alimenti. Ma, come dice spesso il Mauro Serafini, ci vuole un approccio real life. Cioè, noi tutti i giorni dobbiamo fare la spesa in maniera consapevole, ritornando a mangiare cose più fresche possibile che cuciniamo a casa, perché quelle sono le più semplici e da cui dobbiamo trarre l'energia che ci serve per tutti i giorni. E quando facciamo la spesa, andare a valutare le nostre giornate, che giornata abbiamo, pesante, leggera, se possiamo fare uno sgarro, non lo possiamo fare, non andiamo sempre in restrizione, ecco. Cerchiamo di ottimizzare le nostre giornate anche quando andiamo a fare la spesa.
Sì, sicuramente, siamo assolutamente d'accordo.
Va bene, Donato, io credo che non mancheranno poi nei prossimi Foodopia i momenti di rincontrarsi, di continuare, tra l'altro, di conoscere questo vostro grande lavoro, no? Perché poi entriamo così nello specifico, ma insomma, voi componete una squadra non indifferente che lavora su questo.
Rimango,
insomma,
sempre a disposizione, Marta, per questa grande famiglia che ho conosciuto in quell'occasione, e non ci sarà davvero, mancherà occasione per rincontrarci tutti.
Ti ringrazio ancora, Donato, e allora a presto.
Ciao, Donato.
Buona serata a tutti, grazie mille. Grazie.
Ciao. Allora, Mauro, invece noi torniamo un po' a noi, diamo così diamo inizio a questo 2.0, aperto questa porta in avanti. Io, tra l'altro, così ogni tanto ti prendo in giro per questo tuo essere così, come si chiama, un commendatore della Repubblica. Non lo so se tu te l'aspettavi, insomma, tu mi hai fatto questo racconto che un giorno qualcuno ti ha bussato e ti ha detto: salve, c'è un presidente della Repubblica che l'ha nominata commendatore della Repubblica per le sue pubblicazioni, no? È una cosa che succede, e quindi ogni tanto ti trovi impelagato in questioni particolari, come appunto, dimmi se sbaglio, questa interrogazione parlamentare, o come,
sì,
come si
no,
chiama?
Una consultazione.
Consultazione parlamentare, però di Camera e Senato.
In un guaio grosso.
Un guaio grosso.
No, questa era la commissione parlamentare, quindi Camera-Senato, per diciamo la gestione dell'obesità infantile e adolescenziale, no? Per cui rappresentanti di tutti i partiti, la commissione è stata formata nel 2018, si è occupata di varie cose, e questa è una, in questo momento, chiaramente sulla base dei dati che dicono che i nostri giovani sono i più obesi d'Europa, in qualche modo si sta tentando di porre rimedio. Quindi hanno iniziato un po' delle consultazioni con esperti a 360 gradi del settore, hanno chiamato gastroenterologi, medici, psicologi, hanno chiamato, quando hanno chiamato me c'era anche Heinz Beck, il cuoco, o chef stellato, mi perdoni Heinz, e me. E allora lì, chiaramente questa poi è, sono quelle cose che ti fanno piacere, no? Ma non da un punto di vista narcisista, ma proprio perché lì hai la possibilità di dire a una platea, che è quella politica con la quale poi non vieni quasi mai a contatto, quello che è il sunto delle tue idee, no? Io la vedo sempre come un'opportunità, poi chissà se mai seguiranno quello che ho avuto modo di dire. Però ecco, brevemente vi dico un po' quello che è successo, no? Fondamentalmente Avevamo 12 minuti di tempo per descrivere un po' la problematica, cioè la problematica chiaramente non c'è bisogno di descriverla perché è chiarissima, però magari io ho posto l'attenzione su aspetti di cui qua abbiamo parlato abbastanza, no? Il fatto che l'obesità è una insostenibilità proprio anche per il pianeta, no? Il fatto che noi mangiamo di troppo rispetto a quello che dovremmo mangiare è anche un problema, perché quegli alimenti che sono costati hanno prodotto, diciamo, CO2, no? La famosa impronta di carbonio, e che ha poi un impatto sul pianeta, un po' è come se venissero sprecati, no? Perché vengono associati al nostro gas in eccesso, quindi quello è un discorso anche di sensibilità planetaria in qualche modo, no? Il discorso dello stress postprandiale, del real life, cioè cercare di essere più vicino alle persone in un'ottica di real life, di vita vera e non disegnata sulla base del contenuto di nutrienti o altre cose che poi nessuno riesce a seguire. E diciamo che diapositiva finale era quella dei suggerimenti, no? E allora adesso ve lo dico un po' quello che ho suggerito. Non la potete vedere, però qui devo
io
fare
l'ho
una
vista,
confessione.
Io l'ho vista.
E questo è anche grazie a Donato, perché io l'avevo fatta un po' più semplice, però avevo messo, perdonatemi, però lì è dare un cerchio un po' alla botte, al ferro, un po' a tutti.
Io ho visto una foto con
verde, bianco, rosso.
Sei veramente una persona paziente.
Praticamente, perché erano tre linee di intervento colorate, una verde, una bianca e una rossa, proprio in spirito italico. E devo dire che c'era la senatrice di Forza Italia che ha apprezzato molto questa cosa. E era, perdonatemi, io qua confesso le mie colpe, però insomma era un po' per dire, vedete, io ho lo spirito del paese, ci tengo, vabbè. No, comunque, scherzi a parte, le iniziative, cioè le linee, io l'ho divisa in tre fondamentalmente, no? È chiaro che la problematica del adolescenti e bambini fondamentalmente obesi, la prima linea di intervento, per quello come la penso io, è la famiglia e l'istruzione, quindi dove? Le scuole, no? Perché è chiaro che nella maggior parte dei casi è chiaro che c'è un approccio nutrizional-gastronomico che parte da casa, e questi possono essere mille motivi per i quali magari no, non c'è conoscenza, non, sono mille cose, però molto spesso, e lo vediamo lì anche allo sportello che abbiamo aperto, Ascolto Nutrizionale, quando arriva un giovane che è abbastanza in carne, insomma, diciamo, la famiglia spesso e volentieri è nella stessa condizione. Quindi l'ottica di far interagire scuola e genitori a 360 gradi. Allora, il primo suggerimento era proprio un redigere a opera di esperti, no? Sia opuscoli per gli insegnanti, attenzione, per gli insegnanti, in maniera tale che possano in qualche modo, nelle ore che hanno a disposizione, introdurre dei concetti base.
Avere degli strumenti.
E infatti, no? Che in qualche modo possono introdurre questo concetto dell'importanza della prevenzione, della sostenibilità ambientale, eccetera. Ma anche modalità più vicine ai più piccoli, no? Tipo fumetti, cartoon, cioè qualcosa che possa essere un po' più vicino a loro, no? Per mandare questo messaggio dell'importanza della nutrizione nell'ottica della salute dell'essere umano e del pianeta. Poi c'era il discorso delle famiglie, no? Cioè coinvolgere un po' più in quella che è la scuola il ruolo della famiglia, cioè nel senso che anche degli eventi organizzati dalle scuole insieme alle famiglie, con le famiglie, per le famiglie, su tutti questi aspetti, no? La cultura alimentare, la conoscenza del cibo, le porzioni, dei corsi di cucina per le famiglie, cioè anche lì, anche quello è un aspetto importante, no? Insegnare alle famiglie come cucinare in maniera tale che mantengano un po' quei benefit nutrizionali di tutti gli alimenti. E poi un'altra cosa in quest'ambito era proprio: facciamo mettere le mani in pasta ai bambini e alle bambine, cioè proprio, non voglio dire dei laboratori, però sì, un po' dei laboratori di gastronomia, cioè portiamoli, ci sono degli orti nelle scuole, facciamogli vedere, facciamogli prendere gli ortaggi, chiudiamo la filiera, no? Gli diciamo, guardate, oggi prendiamo quella cicoria, si pulisce così, si lava così, si cuoce e ce la mangiamo. Portarli ai mercati, cioè fargli capire che un pollo non ha 12 cosce, ma è un pollo, cioè
esatto,
un qualcosa che li avvicini un po' più al cibo reale, no? Queste sono state un po' le linee per quello che riguardava famiglia e istruzione. Poi ce n'era l'altra, la seconda era quella sul monitoraggio e la prevenzione. Lì non potevo non estrarre dal cilindro quello che secondo me è veramente lo strumento più importante, no? Lo sportello d'ascolto nutrizionale, quello che abbiamo aperto al Quarticciolo, grazie appunto nell'ambito del progetto dell'ambulatorio di Roma Est, e quello riesce a darci una serie di informazioni: l'aderenza alle raccomandazioni, l'attività fisica, che cosa mangi, qual è lo stile di vita, no? Tutte queste informazioni che sono fondamentali da un punto di vista del monitoraggio, a seconda anche della tipologia, no, di persone, non dico del reddito perché quello non lo chiediamo, però insomma, diciamo, se riuscissimo, com'è nell'idea, ad aprirne molti, no, a seconda dei vari quartieri, insomma, avere un discorso del genere, e pensate che se questo dovesse essere in qualche modo sposato, no, dalle istituzioni, capite, quella è una leva incredibile, soprattutto perché il discorso di non legarlo agli ospedali, che sia un posto bello, colorato, dove tu vai e non ti senti malato, quello è un po' il segreto dello sportello, a mio modo di vedere, no? Dando dei suggerimenti nutrizionali come quelli che vediamo, sentiamo qui sempre, no? Il discorso dell'agronutrizione, della riduzione dell'infiammazione, che sono dei suggerimenti che vanno al di là delle raccomandazioni molto strette e che però possono essere più facilmente applicabili e avere anche un effetto chiaro. Poi, sempre con lo sportello, c'è il vantaggio di alcuni aspetti legati in autovalutazione, una sorta di telemedicina de noantri, fondamentalmente.
Esatto,
no?
Esatto.
Cioè il poter dire alle persone: guarda, ok, stai a posto, adesso ti diamo, ce l'hai un centimetro a casa? Sì. Con tre circonferenze ci mandi i dati e noi ti diciamo se la tua massa magra, la tua massa grassa sta a posto o devi vai in un certo modo o in un altro. No, anche quello è economico e si fa velocemente, e quindi questo porta a tutti i dati epidemiologici importanti, con i suggerimenti, come diciamo noi, che rientrano in quello che è stata una frase che ho coniato lì al momento, che è quella della cordialità nutrizionale, cioè che
suona
intendo,
benissimo, sì. Appunto, proprio perché appunto non si vuole patologizzare niente, no? Allo sportello viene gente che dice: no, raga, io non sto più riuscendo ad alimentarmi bene, mi sono cambiati i ritmi, mi sento che mi è cambiato qualcosa, cambia l'età, certo. No? Oppure voler affrontare, ripetiamo quello che è il nostro motto, certo. No? Che di cibo si gode e non si soffra.
Certo.
Dopodiché, appunto, la gioia
quella è la cordialità nutrizionale, no? Non essere così stretti nel voler imporre queste maledette raccomandazioni che ci portano lontano da quello che è anche il piacere del cibo. Per cui un approccio un po' più appunto cordiale, no? E la terza linea che ho chiaramente evidenziato come non verrà mai seguita, fondamentalmente perché richiede poi degli sforzi abbastanza particolari, riguarda cosa? Chi? La ristorazione e le aziende alimentari, no? Le aziende alimentari, nel cercare di formulare appunto dei prodotti low fat, low sugar, low salt, capito? Basso contenuto di zuccheri, di sale, di grasso, e non caricarli come nei processati di tanti X ingredienti che noi non sappiamo poi alla fine quale possa essere l'effetto, no? Ho suggerito anche una cosa abbastanza particolare, no? Si parla tanto di bonus a 360 gradi e messa in un'ottica anche qui proprio da Ministero Italico di vecchi tempi, il bonus spesa mediterranea, cioè dare alle famiglie che magari hanno un basso reddito un bonus per l'acquisto di alimenti come frutta, verdura, legumi, cereali integrali associati alla salute nei mercati, supermercati, in maniera tale da superare quel gap che può esserci da un punto di vista proprio economico, visti i prezzi di certi alimenti, e che quindi porterebbero le persone a fare una spesa, no, chiaramente associata magari anche a un piccolo opuscolo per spiegare alcune cose, che possa essere più salutare e funzionale. Poi questa è impossibile da fare, la tassazione per le bevande gassate, per le merendine, per alcuni prodotti che non sono minimamente associati alla salute, la promozione del movimento, quello è chiaro, e anche campagne di comunicazione sembra una cosa banale, no? Però oltre alla campagna di comunicazione classica, l'idea era quella di fare campagne di comunicazione dove? Nelle piazze, ma nelle sagre, è lì che devi andare. Cioè nelle sagre noi ci ammazziamo, cioè noi ci mangiamo di tutto, cioè
dove la gente se va a fa male perché esagera. Scusate, poi va bene, tu non è che chiaro, dici qua cioè, ci devi stare oggi, va bene, casomai mo,
cioè, però è lì che c'è, no, il target giusto
da colpire
è quello, no, anche se
certi
magari...
panini salati alle sagre,
ma la sagra della porchetta, cioè, capito, cose aberranti, no, aberranti, no, non voglio dire,
no,
questo,
no,
però
è chiaro, non so, insomma... aberranti hanno il loro perché, però appunto se si collocano casomai in un nostro tempo nutrizionale in cui casomai non te fai una settimana di sagre di seguito,
però anche lì, no, magari sempre in maniera molto serena, molto cordiale, molto legata alla sagra stessa, no? A fare delle campagne di comunicazione per l'importanza della corretta alimentazione, applicando questa cordialità nutrizionale, insomma, quelli potrebbero essere i luoghi giusti, insomma. E poi magari anche lì per i ristoratori, no? C'era Heinz Beck, il dare magari, cioè anche magari frutta e verdura gratis ai bambini, ai ristoranti, voglio dire, tanto non è che costi così tanto, a parte non la mangeranno mai se non fai tutto il resto, però diciamo che insomma questo è stato il focus dell'intervento, è stato abbastanza apprezzato, poi che se sia reale o meno lo vedremo, perché ci hanno chiesto appunto di lasciare chiaramente tutto il materiale e ci hanno anche detto che ci richiameranno, perché la commissione era tipo, mancavano un po' di persone, quindi sicuramente per chi voleva un po' più di chiarimenti a riguardo ci ne sarà poi un'altra di audizione, magari un po' più approfondita, per capire poi effettivamente che cosa possono fare. Cioè l'obiettivo della commissione è quella di redigere un documento programmatico che possa raccogliere appunto gli spunti più importanti, poi da sottoporre chiaramente a Camera e Senato per poi chiaramente degli interventi, questo è chiaro, insomma.
Vabbè, insomma, a parte complimenti, insomma, io ho visto anche certe foto, quindi appunto ridacchiavo un po' su tutte donne, rifletteremo anche su questo.
Sì, sì.
Va bene, allora io invece l'ultima cosa che ti chiederei, proprio continuando questa scia in avanti di questo nuovo anno di Foodopia, sono i prossimi appuntamenti, sì, sia live e poi noi insomma ci adatteremo un po', abbiamo varie cose da fare, quello lo verrete a sapere, però credo che importante sia incuriosirvi su questi appuntamenti dal vivo, che sono molto belli, insomma sono notevoli, ecco.
Assolutamente, allora
ormai poi si è fatta un po' una curva.
C'è la curva e chiaramente ripunteremo col Foodopia 2.0, quello quindi un po' più ampio, anche in una parte diciamo con un aspetto un po' più artistico-culturale, legato sempre al cibo chiaramente.
E sempre con tanti interventi, appunto.
Tanti interventi, sì. Adesso allora, io vi dico adesso le date, ma tanto non ve le ricorderete mai, ma noi ci saremo presenti, sia noi che il sussito del Forte, per ricordarvele quando ci saranno. Le date le abbiamo scadenzate perché sembrava che ci fossimo addormentati, invece eravamo tipo dei giaguari pronti al salto, no? Stavamo riflettendo. Allora ne abbiamo una a febbraio il 4, una il 3 marzo, il 26 maggio, il 30 giugno e il 28 luglio. E allora non abbiamo ancora deciso chiaramente gli argomenti i menù, perché quello è un po' troppo prematuro, no? Rimane il discorso delle cene regionali, però abbiamo anche un po' di sorprese, magari uscendo dalla regione e avendo anche un altro approccio, ma insomma questo penso che ormai lo sapete che è tutto molto, molto buono quando si viene a mangiare a Foodopia. Allora, tra i relatori e gli argomenti che avremo, ne abbiamo selezionati un po'. Allora, ce ne saranno due dal nostro amico Ernesto Di Renzo, l'antropologo di Tor Vergata e anche dell'Università di Teramo, che anche questi abbastanza interessanti. Uno riguarda: è davvero necessario ripensare il cibo nell'epoca dell'antropocene? Cioè veramente noi dobbiamo ripensare a un qualcosa che effettivamente ha funzionato per millenni e adesso sembra che dobbiamo rivoluzionare tutto? Perché lo facciamo? A che ci porterà? E questo penso che sia abbastanza interessante. L'altro, sempre di Ernesto, è legato un po' alla candidatura UNESCO, no? Della gastronomia italiana, della cucina italiana, no? E questo è abbastanza provocatorio, questo io non mi perderei per niente al mondo. Ma esiste davvero la cucina italiana? Questo chiediamocelo.
Cos'è,
perché a che punto siamo arrivati?
Sotto questo nome, cosa c'è in realtà? Quanto?
Sì.
Cos'è la cucina italiana?
Sì. Poi invece questo è un argomento secondo me stellare, che non si conosce moltissimo, che è da parte di un professore associato di economia lì dell'Università di Teramo, che è Corrado Pasquali, e che parlerà dei desert food. Attenzione, Questa è notevole, cioè allora il titolo dovrebbe essere più o meno accesso al cibo ridotto al cibo sano economico. Cosa sono i desert food? I desert food sono proprio questo, cioè delle aree nel mondo dove diventa difficile accedere al cibo, sia da un punto di vista proprio della distanza al cibo, attenzione, sano, funzionale, sostenibile, sia da un punto di vista della distanza, ma anche da un punto di vista economico. E lì si apre un mondo, detta e portata avanti da un professore d'economia, secondo me,
mamma mia,
ci aspetta insomma un discorso abbastanza ampio. Poi ci sarà la dottoressa Lisciani, che è una delle professioniste che ci accompagna lì nello sportello, che invece parlerà della nutrizione di genere, e questo ne avevamo bisogno, era sì, un aspetto importante.
Molto,
e
credo.
Quindi anche quello è un aspetto che andiamo a trattare, lei è bravissima. Poi ci sarà la professoressa Migliaccio, che è ordinario di alimentazione e nutrizione umana qui alla Sapienza, tra l'altro anche presidentessa della Società Italiana di Scienza dell'Alimentazione, che invece ci parla quale alimentazione dopo la menopausa.
Ecco. Sono contenta, perché appunto si trattano cose di cui si tratta sempre molto poco e di cui si parla poco, perché comunque ci sono delle differenze di genere,
certo.
Ci sono delle fasi in queste differenze di genere, che c'è chi ha e chi no, e sicuramente io credo che l'alimentazione sia una base molto importante su cui ragionare quando parliamo della carne e gli ormoni. Non è che poi noi se mangiamo ormoni non ci fanno niente, e quando parliamo di tutta una serie anche di consigli che casomai danno, no? Che ogni persona è un protocollo a sé, non è un numero, e secondo me queste sono molto molto importanti, si sente veramente parlare poco di questo.
Eh sì, assolutamente. Poi avremo la dottoressa Bravi, che anche lei si trova con noi, è stata tra le prime appunto a occuparsi, a iniziare a lavorare, a dare il supporto allo sportello, che ci parla anche qua di un approccio di cui si sente molto parlare, no? Che a me lascia un po' scettico, però ha un suo razionale importante, per cui ne parleremo. Dalla bocca alla mente, come può un approccio mindfulness trasformare il tuo pasto? Cioè come praticamente attraverso un po' un discorso che ha tra l'ascetico e i neuroni, le connessioni del piacere, influenzare le nostre scelte alimentari. Anche lì è un mondo. incredibile. Poi avremo il dottor Muzzoli della Sapienza, che ci parlerà poi dei cibi processati. Cosa sono? Perché evitarli? Anche lì, gran mostro, perché
quello mostro
è,
lì,
noi mangiamo cibi processati e neanche sappiamo che sono cibi processati, no? Per cui capire un attimino e entrare appunto in questo meccanismo, anche questo è uno di quei seminari sul pratico, insomma, quindi abbiamo un po' messo insieme sia aspetti pratici, aspetti di genere, aspetti antropologici, culturali, eccetera, eccetera. Poi ci sarà anche il contributo, con un titolo ancora da decidere, del gruppo clamoroso del Forte Officine Naturali, che sono questi ragazzi che sono spaziali, fanno delle cose incredibili, per cui non potevamo
non
avere un loro contributo, perché è veramente interessantissimo. Poi ce ne sarà un altro su... stiamo ancora valutando chi, ma quello non è un grosso problema, perché abbiamo tante persone che possono parlarle, su pane e pasta. Perché su pane e pasta? Perché l'idea, se ce la facciamo da un punto di vista economico, è quello di invitare questa compagnia teatrale di Pescara, che è compagnia Brandimarte, che io ho visto questo spettacolo, è veramente una cosa meravigliosa, che è Mondo Pane. Già dal titolo voi capite che è una cosa fantastica, dove loro sono andati un po' a scavare veramente dai tempi di Giulio Cesare fino a tutta la problematica clamorosa, no? Della tessera del pane durante il fascismo, eccetera eccetera, mescolando tutte queste conoscenze in una maniera veramente critica, antifa, perché lo è assolutamente, musicata da organetto e fisarmonica, con l'attrice principale che ha veramente una voce e una presenza scenica incredibile, e quello è uno spettacolo veramente da non perdere, se ci riusciamo è veramente tanta tanta roba.
insomma, che aggiungere veramente quintali di roba, quindi sarà un inverno veramente scaldato, un po' si mangerà, un po' si parlerà, sicuramente insomma, gli interventi sono tantissimi, avremo modo di parlarne qui, anche se ne abbiamo già altri in sospeso sempre da quel famoso incontro di luglio. Mauro, che aggiungere, io ti ringrazio, ti abbraccio, noi comunque alterneremo a quelle del forte delle puntate, talvolta le ripresenteremo, talvolta appunto abbiamo ancora degli interventi in sospeso da farvi ascoltare, sarete aggiornatissimo. E Mauro, grazie.
Grazie a voi e una buona serata a tutti e a tutte.
Buona cena dopo tutte queste nozioni, come diceva anche Donato, buon appetito.
Mai, cosa c'è nella padella? Che profumino, fai assaggiare un pezzettino, ma che bontà, ma che...